Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con l'appuntamento di Storie di Calcio. Oggi è una puntata speciale, particolarissima, perché il personaggio, il grande calciatore, perché così dobbiamo ancora definirlo, che vi stiamo per raccontare, ha una storia unica in Italia e probabilmente anche nel mondo. Mettetevi comodi, perché questa è una storia di calcio molto speciale, che non è soltanto una storia di calcio, ma è una storia di vita, perché questa è la storia di Lamberto Boranga. Sì, perché ci sono ex calciatori e poi ci sono uomini che rifiutano l'idea stessa di essere ex. Lamberto Boranga è uno di questi, perché a oltre 80 anni, quando il calcio per molti è solo un ricordo, lui gioca ancora, è tesserato, scende in campo e continua a difendere una porta. Ed è questo che lo rende un caso unico nella storia del nostro sport. Boranga nasce nei primi anni 40 costruisce una carriera importante tra gli anni 60 e 70, attraversando il calcio italiano tra Serie A e Serie B. Difende i pali di squadre storiche come Perugia, Fiorentina, Cesena, Reggiana, Brescia, Varese e Parma, vivendo stagioni intense fatte di battaglie, personalità e grande temperamento. Non è mai stato un portiere qualunque, aveva carisma, presenza e quella capacità di farsi sentire che solo i grandi numeri uno possiedono. Chiusa la carriera professionistica, però Boranga non smette, non rallenta, anzi, accelera, continua a giocare, torna a tesserarsi e oggi, alla veneranda età di 83 anni, difende ancora la porta della Trevana, squadra umbra con cui ha deciso di sfidare apertamente il tempo, non per nostalgia, ma per amore puro del gioco. E come se non bastasse, Boranga è stato anche un fenomeno nell'atletica leggera master. Corre, salta, gareggia, è stato campione e primatista in diverse discipline, dimostrando che il corpo, se allenato con intelligenza e costanza, può rispondere anche quando l'anagrafe dice il contrario. Il suo è un messaggio potente: lo sport non è solo competenza, è longevità, è vita. La sua non è però una semplice longevità atletica, è una dichiarazione di vita, un uomo che ha vissuto lo sport non come ricordo del passato ma come esperienza quotidiana e sentita, sfidando età e stereotipi. Boranga ci insegna che il limite non sta nella carta d'identità ma nella voglia di affrontare ogni giorno con energia, curiosità e passione. Oggi Lamberto non è soltanto un portiere, è un simbolo di resistenza, di passione, di ribellione al tempo che passa. È la prova vivente che il calcio non finisce quando smetti di giocare, ma solo quando smetti di crederci. Questa non è solo una storia di calcio, è la storia di vita di Lamberto Boranga. E Lamberto Boranga andiamo a salutare e a ringraziare per essere qui, nostro ospite a Storie di Calcio. Ciao Lamberto!
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, complimenti, grazie per essere qui, sei come sempre in splendida forma. Allora, ho ripercorso velocemente la tua vita, più che la tua carriera, perché di cose ne hai fatte tante. Mi racconti un po' le prime emozioni, cosa hai provato in questa piccola intro che abbiamo offerto ai nostri ascoltatori?
Sì, innanzitutto ti sei dimenticato che io mi sono laureato prima in biologia, poi in medicina. E attualmente ancora lavoro perché ho una struttura, posseggo una struttura, una specie di poliambulatorio, alla quale io faccio il direttore sanitario, quindi faccio anche la cardiologia perché sono specialista in cardiologia, ma prevalentemente la medicina dello sport, perché è la mia specializzazione migliore. È la mia specialità in cui ho creduto, è più congeniale al mio carattere, al mio temperamento e al mio passato. Che ti devo dire? Io l'ultima partita, la partita finale che ho fatto, che ormai ho finito, è stata perché io ero un ragazzo un po' irrequieto, studiavo poco, mio padre era un militare dell'aeronautica, mi ha mandato in collegio a Trevi. E lì, siccome ero molto bravo a giocare all'attacco, mi hanno messo in porta, perché se no rompevo gli equilibri degli altri amici, compagni di squadra che giocavano o con me o contro, e quindi mi hanno schiaffato in porta. e io ho accettato pur di giocare, ma non ero tanto convinto. E quindi 2 mesi fa, facendo un convegno sull'ultimo libro che ho scritto, che si chiama Parare la vecchiaia, perché il portiere deve parare qualcosa, no? In questo momento io paro la vecchiaia. E mi hanno detto: ma sì, tu sei stato qui a Trevi e hai fatto il percorso da studente, adesso e da calciatore, perché non lo finisci qui a Trevi? Ma ecco, il motivo principale è questo. Adesso non pensa che io ho l'illusione di giocare ancora a certi livelli. Mi sono allenato, preparato, insomma, abbiamo fatto questa commemorazione, no? A Trevi, alla quale ha partecipato della gente, il pubblico, ma non ha partecipato la squadra avversaria, perché loro giocavano tranquillamente in campionato. Vabbè, comunque è finita male come risultato, però come soddisfazione, come piacere, come organizzazione di Trevi, che è la capitale dell'olio, diciamo, in Italia. È stata bella, fantastico, e quindi
Ah, è una
ecco, è
storia,
finita
Alberto,
qui.
è una storia straordinaria, a prescindere poi che tu non vada più in campo, ma il fatto che tu alla tua età comunque sia stato tesserato e tu abbia chiuso questo cerchio calcistico è davvero importante. No, tra l'altro volevo chiederti se tu ti senti più un portiere, un dottore, visto che lo sei, un medico, oppure un lunghista, perché di cose ne hai fatte tante, non mi bastavano 2 minuti nell'intro per raccontarle tutte. Tu personalmente ti senti più un portiere, un medico o un lunghista? O un atleta, insomma, dimmi.
Mi sento un portiere prestato alla medicina e prestato all'atletica. Cioè, l'atletica è fin dei conti la base di ogni sport, no? Quindi salti, io facevo, ero bravo a fare salto triplo, ero bravo a fare salto in lungo, ero anche bravo a velocità. A 18 anni ho fatto un decathlon e ho fatto la quinta prestazione italiana, quindi senza fare gli allenamenti specifici che fa un atleta, avevo una capacità, giocando in porta naturalmente, di arrivare sull'altezza maggiore, specialmente andavo molto bene sul salto triplo. Ero fra i primi 5-6 italiani in quel periodo lì, ma senza allenarmi mai specificatamente sul salto triplo. Ma sai, combinazione salti e portiere è una combinazione vincente, capito? Quindi io
Certo.
mi trovavo veramente bene in porta perché facevo questi salti bene e viceversa, capito? Quindi, ma la mia è stata una, non dico l'improvvisazione, no, perché quando giocavo nel Perugia in Serie C, avevo 19 anni, ogni tanto scappavo io dalla porta e andavo a fare salti lunghi perché c'erano tutte le ragazzine che conoscevo, quindi mi cimentavo contro di loro. Quindi era fantastico, era bello, era simpatico, non per gli allenatori non molto, però comunque sono andato
Senti,
avanti ugualmente.
Lamberto, torniamo un attimo a quell'età, diciamo, di infanzia che mi raccontavi quando t'hanno messo in porta e non eri tanto convinto. Volevo capire, c'è stato un momento particolare in cui forse, no, no, anche senza forse, insomma, la tua vita è cambiata, ovvero quando una volta ti vide giocare e parare soprattutto un certo Nando Martellini. Non aggiungo niente, me la vuoi raccontare tu? Perché anche questa della tua vita è una storia particolarissima. Fai tu.
E poi quell'estate, che i salesiani mi avevano messo in porta, rispetto ai salesiani, Don Bosco e tutti gli altri, perché mi hanno aiutato veramente, mi hanno cambiato il sistema di vita. E andavamo l'estate a Marotta al mare, no? Eravamo sulla sabbia con i miei cuginetti che erano piccoli, avevano 2 o 3 anni meno di me, io avevo 14 anni, loro non lo so quanto, ma erano più piccoli, quindi non potevano stare in porta. Quindi facemmo 2 pali e loro tiravano e io paravo. Arrivò a un certo punto un signore, tutto elegante, e mi guardò. Dopo, quando io smisi di giocare, feci 4-5 parate, mi disse: sai che tu veramente sei, o sarai o diventerai un buon portiere? Ah, io feci finta di niente, un ragazzo non sta a sentire una persona più anziana di lui, no? Continua a giocare, aveva capito questo messaggio. Passano esattamente 10 anni, ma forse anche meno, e lo vidi che lui faceva la trasmissione per radio, naturalmente, di un Fiorentina-Inter, in cui c'ero lì sul campo, c'ero io. Allora mi intervistò dopo e fece ricordare a tutti questa sua previsione.
E chi era?
Era Nando Martellini, era il famoso Nando che vince campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo. È stata una persona effettivamente che mi ha aiutato molto a convincermi che devo giocare in porta. Io non ero mai convinto di giocare in porta, ma un po' i cugini, un po' i salesiani e un po' anche Nando Martellini mi ha convinto e quindi sono rimasto in porta.
Senti Lamberto, bellissimo intanto questo aneddoto su Nando Martellini. Volevo chiederti insomma che cosa ricordi di particolare degli anni in Serie A, le squadre che hai fatto, i presidenti che hai avuto, gli allenatori che hai incrociato. Mi racconti un po' qual è il tuo ricordo del calcio, di quell'età e soprattutto di quel calcio così diverso, fatto anche di personaggi diversi, sia che fossero presidenti, sia che sono allenatori. Qual è il ricordo più bello, dai, se mi racconti qualche presidente, qualche aneddoto con qualche allenatore, che ti ricordi?
Guarda, il ricordo più bello, io ho scritto un libro, no? Il portiere, no, non ci posso credere, il libro ne ho scritti 3 o 4, no? Sì. Mi diverto a scrivere perché nei momenti di pausa che non mi alleno, perché io mi alleno la mattina, io già ho fatto i 5 passi dei tibetani, un po' di pilates, un po' di yoga. Già sono pronto per partire e andare a lavorare, però. Comunque, mi ricordo questo, che nel libro che ho scritto, Non ci posso credere, io chiamo contro la Juventus, no? Cesena, Juventus. Sai, a Cesena sono tutti juventini, ma sono di club da tutte le parti della Juventus, quindi è più avvantaggiata la Juventus, gioca più in casa la Juventus che Cesena. E quindi che ho fatto io? Niente, successe che Marchioro, il mio allenatore, uno dei migliori che ho avuto insieme a Maldini, Cesare Maldini, il babbo
di Paolo.
Lui, che successe? Che venne Marchioro al sabato notte, no? Verso le 10, mentre andavamo a letto, e fece: ma con chi giochiamo domani? Ma mi disse: giochiamo con la Juventus. Ah, con la Juventus, me l'ho dimenticato, vabbè, sì, ma quanti sono loro, scusa? Ma sono, penso siano 11, e voi? 11, e allora che problema c'è? Siete 11 contro voi, e andammo a letto, dormimmo, poi venne giù il Manuzzi, un altro personaggio famoso di Cesena, che disse, prima della partita, entrò dentro lo spogliatoio e disse: ragazzi, avdag se vi siete 2,5 milioni a testa, perché sapeva che perdevamo, pareggiavamo, no? Niente, quindi va bene presidente, comincia la partita. Damiani fa un mezzo gol, mezza autorete, vabbè, comunque 1-0 per loro, loro giocano la partita, dominano completamente il primo tempo. Arriviamo nello spogliatoio, fa Marchioro. Loro ormai, ragazzi, sono convinti che ha già vinto. Basta solo andare alla fine della partita con monotonia, con non la voglia, il carattere. Cioè, io l'ho già visto, capito? Allora, entrate in campo, fatevi vedere, tirate fuori gli attributi e vedrete che vincete. E infatti arrivò il secondo tempo, partì e facemmo 2 gol in 10 minuti. E che loro reagiscono, ma reagiscono male. Erano un po' sottotono, avevano capito che non era una partita facile, era difficile, insomma diventano una squadra normale, e certo. Quindi naturalmente finita la partita, non ci posso credere, Manuzzi ci ha dato 2,5 milioni, è entrato dentro, però le tasse tutte quante, i soldi, si dice che ce l'avrebbe tassati, e fu la soddisfazione, una delle soddisfazioni più grandi della mia vita. La prima fu il brevetto da pilota a 17 anni, che presi, mio padre era pilota dell'aeronautica, la seconda quando mi sono laureato in medicina, e la terza la vittoria della Juventus. Questa è la più grande soddisfazione, a prescindere dal matrimonio, dai figli, dalle soddisfazioni che non fanno parte un po' di me stesso.
Assolutamente. Lamberto, senti, ma hai parlato di, mi hai citato Cesare Maldini, prima di arrivare ai giocatori che hai incontrato, che hai incrociato, sia da compagni sia da ex, che hai parato magari a grandi calciatori. Quali sono stati? Mi racconti un po' di grandi personaggi che hai incrociato nella tua vita? Mi ha attirato molto, insomma, il nome di Cesare Maldini, se me ne vuoi fare un altro, insomma, cosa mi puoi raccontare su questi
Ma
mostri sacri?
Maldini era un gran signore, guarda, un allenatore che non ti faceva lavorare tanto, ma ti faceva lavorare bene, con intelligenza, con passione, dava un po' di carica emotiva, quindi era l'allenatore ideale per me, come Marchioro. Gli altri passano in secondo piano. Il personaggio migliore con cui ho contato in vita mia è stato George Best, perché tanto bene, facemmo una partita, una specie di supercoppa fra Manchester e Fiorentina, che aveva vinto la Coppa Italia, era autunno, verso settembre-ottobre, facemmo questa partita. E io, quando entrammo nella sala conciliare del comune di Firenze, c'erano tutti quelli che ci aspettavano con la divisa precisa, Bobby Charlton, Style, tutti quell'altri, tutti precisi con una divisa blu, con i bottoni blu, con le scarpe normali. Ce n'era uno, quando entrai io vidi, ce n'era uno che era appoggiato, come sto io adesso, invece mette le gambe sul tavolino, così, e io disse a Alberto Rossi: ma chi è quello, il figlio del presidente? No, quello è George Best. Io venivo da Perugia, insomma, non è che conoscevo molto, studiavo, facevo già l'università, non è che conoscevo molto. Però dopo l'ho visto, perché tanto bene, Ricky Albertosi, fra primo e secondo tempo, avvicinò a Chiappella, io gli stavo sempre dietro, e disse: Peppe, la palla no, non va, non va, non va. Allora si girò verso di me: vieni là, pelandrone, comincia a scaldarti che giochi tu. E naturalmente eravamo 0-0, ha fatto gol. Prima Bobby Charlton e secondo George Best. E fu un'impressione, sono stati i più bei gol che ho avuto in vita mia, a parte uno di Gerd Müller e Beckenbauer che ho incontrato, però sono stati i gol che ti fa piacere aver preso quando sei ormai fuori del gioco, sei un ragazzo adulto. Capisci che quello che ha avuto nella vita ti ha fatto Gerd Müller e George Best.
Mamma mia, che brividi che mi hai messo, caro Lamberto. Col senno di poi è davvero un onore quasi aver preso gol da questi calciatori qua. Mi fai un podio? Perché prima ti ho detto che saremmo arrivati ai calciatori più forti che hai incontrato. Non so, ne hai incontrati talmente tanti che ti chiedo, il giocatore secondo te più forte che hai incrociato, non so se è uno di quelli che mi hai già citato, è il giocatore secondo te più forte con cui hai giocato, di cui sei stato compagno di squadra, il più talentuoso, quello che ti faceva sempre gol, quello che dici mannaggia, lui mi segna sempre.
È facile perché uno è Gigi Riva, e che ho sentito un mese prima che purtroppo se ne andasse. Gli ho fatto gli auguri di Natale, da questo periodo qui, grosso modo, e lui è stato molto contento, felice, abbiamo parlato più del meno, e quando è morto io ti dico, mi è venuto da piangere, perché Gigi era un personaggio fantastico, a parte le sue capacità fisiche, atletiche, di far gol, questo ormai è luogo comune. E quello con cui ho giocato è stato Carletto Ancelotti, è stato il giocatore più famoso con cui ho giocato. Probabilmente allora c'aveva 20 anni, non era così al top, però è stato un giocatore talentuoso, nello stesso tempo concreto, e anche una persona molto intelligente, pacata, che viene dalla campagna, che si è fatto praticamente da solo, con la propria volontà, con la propria voglia di emergere.
Bello, molto bello. Invece, per quanto riguarda i portieri, Lamberto, cresce, cioè, della tua generazione e di quelli che poi sono arrivati dopo, come è cambiato il ruolo e da chi tu, diciamo, nella tua vita, hai sempre apprezzato? Come li hai sempre visti i portieri? Sia quando giocavi, se me ne citi qualcuno così i più
Guarda,
giovani lo
io
ricorderanno, e poi come è cambiato il ruolo del portiere, fino ad oggi?
mi sono molto ispirato, più che guardando Ricky Albertosi, che era tecnicamente perfetto, e la capacità mentale ho visto con Dino Zoff, che che praticamente ho giocato contro e l'unico che ci parlavo volentieri con quelli della Juventus, lui e Tardelli. Gli altri li ignoravo perché erano dei nemici e quindi non ne apprezzavo molto le loro capacità, però Tardelli e specialmente Zoff sono stati Dino, sono stati quelli che, cioè Dino mi ha ispirato dal punto di vista mentale, Albertosi dal punto di vista tecnico. E poi che te devo dire, ho vissuto una vita un po' particolare perché quando arrivai a Firenze la prima cosa che mi dissero: guarda che non abbiamo comprato uno studente, ma abbiamo comprato un calciatore. Quindi la mia filosofia di vita aveva una specie di bipolarismo. Mi vedevi tranquillo, sereno e anche impegnato quando studiavo. E invece quando ero giocherellone, matto dalle gare, quando ero in porta, fondamentalmente i portieri delle generazioni, io faccio quelli che mi sono piaciuti, no? Che ho potuto imitare. Ho giocato contro Zenga e contro Taccone. E questi anche loro giocando contro li ho apprezzati. Zenga per me è il top del top. E anche Taccone è stato un portiere, tra l'altro è umbro come me, quindi ma l'apprezzavo moltissimo. Attualmente, tecnicamente, non voglio fare nome e cognome, però un nome lo devo fare. A me mi piace moltissimo Vicario. Ci siamo allenati insieme quando lui era a Perugia. Abbiamo parlato, ogni tanto gli mando un messaggio, ma non voglio rompergli troppo le scatole. Vicario è il top del top dei portieri che apprezzo io. Ma poi tecnica, perché lui è capace di giocare sia con i piedi, benissimo, e anche in porta è insuperabile. Dopo sì, si può parlare degli altri portieri che tu sai che hanno vinto adesso il migliore del portiere del mondo, ma sicuramente sono tutti bravissimi. Però quello che ti apprezzi di più, anche la personalità, il carattere, a me fa ridere quello che bacia lo scudetto 3-4 volte, poi cambia squadra 3-4
Eh
volte.
sì,
Non ha senso, capito? Non ha senso.
certo.
Io se potevo battere il Perugia, la squadra che mi aveva lanciato, ero felicissimo. Infatti ai Perugini, quando tornavo a casa, che avevo vinto contro Cesena, Perugia, me l'hanno detto di tutti i colori. Però io me ne fregavo, io
Carina
giocavo
questa
per la
cosa.
squadra che mi pagava.
Molto carina questa cosa, insomma, che tu hai condiviso anche qualche allenamento con Vicario. Tra l'altro, Vicario oggi è al Tottenham nel giro anche della nazionale. Lamberto, scusami, torniamo un attimo su di te adesso. Mi racconti un attimo la tua giornata? Cioè, quindi tu ti svegli, hai una palestra in casa, mi dicevi come ti tieni così? Quante cose fai nella tua giornata e soprattutto ti svegli e vai in palestra?
Ascolta, la mia giornata tipo è questa.
Dimmi.
Io di solito vado a lettere alle 10:30, alle 11, perché il riposo allunga la vita e migliora la qualità della vita.
Certo.
Mi sveglio verso le 8:30, mi sono svegliato alle 8:30 e poi c'eravate voi, poi mi posso svegliare anche alle 9. Però, certo, non è che faccio un sonno unico, però mi piace anche svegliarmi, magari vedere i gatti, quel che fanno, sono due, ma poi me li addormento subito. Questa capacità di addormentarmi facilmente. Dopo mi sveglio, vado in mansarda e c'è una palestrina, non è che è arredata da palestra, però non è una palestra vera. E faccio specialmente i 5 passi dei tibetani, è una specie di yoga. Faccio un po' di Pilates, unisco l'uno all'altro, mezz'ora la faccio. Poi, se ho più tempo, faccio un po' di pesi, leg extension, squat, stacchi, questa roba qui, che poi la gente che conosce la palestra lo sa,
E
bicipiti,
certo.
tricipiti, addominali, lavoro molto sugli addominali. E quindi un'oretta la faccio sempre. Poi, naturalmente, se faccio colazione, la mia colazione praticamente è il pranzo. Perché non faccio poi il pranzo? La mia colazione vale 1000 calorie, 800 1000 calorie, e quindi poi vado, se ho tempo, vado o a nuotare, come oggi, come dopo, e se no vado al Santa Giuliana, che è uno stadio di atletica, e vado a fare un po' di salti, salto in lungo, salto triplo. Facevo bene anche il salto con l'asta, però il salto con l'asta diventa troppo impegnativo sotto l'aspetto
Quindi ancora
dell'organizzazione del lavoro.
salti, ancora, cioè ancora pratichi il salto in lungo.
Beh, che devo fare? Io fermo, ci posso stare.
Mamma
Per
mia,
me lo
complimenti.
sport è vita. Praticamente i tre principi fondamentali sono l'attività fisica, l'alimentazione, che sono due medicine, tutte e due,
Sì.
e il terzo è la qualità della vita. Io non fumo, non bevo, mangio non moltissimo, ma mi occupo della mia situazione personale, che possono essere diverse, di diverso tipo. E quindi sono qualità importanti. Quindi, dopo che ho fatto questa routine, quando vado, adesso andrò a nuotare tra poco, vado a nuotare un'oretta, non più, e poi vado a lavorare. Lavorare significa per me un altro divertimento, un'altra necessità per attivare l'apparato cerebrale. E
Certo.
quindi adesso farò la sera, farò fino alle 7, 7 e
Tra
quarto.
l'altro, no, questo lo voglio raccontare, nelle tue grandi soddisfazioni in tutte queste cose che hai fatto, sei stato anche per pochi metri anche tedoforo della fiamma
No,
olimpica.
poi ho dovuto portare la torcia fino all'Ascensione a Perugia, davanti ero l'ultimo tedoforo, in poche parole non me l'aspettavo di essere l'ultimo, pensavo di fare 200 metri con la torcia, a passare dall'altra, invece l'organizzazione era della Coca-Cola, capito?
Sì.
La Coca-Cola, che ne so, avrà visto i curriculum dei partecipanti e ha scelto me. E naturalmente è stata tutta un'improvvisazione, non me l'aspettavo. È stata non dico un'emozione, una soddisfazione enorme, perché
Certo.
c'era un sacco di gente, c'erano state 10.000 persone che seguivano il passaggio di questa torcia che arriva dell'Olimpia fino a, arriverà fino a prima
Fino
a Cortina, poi a Milano.
Sì, esatto. Umberto, siamo arrivati alla fine. Io chiudo sempre così no i nostri appuntamenti con storie di calcio. La storia di calcio di Lamberto Boranga, cosa insegna, cosa lascia ai giovani che ci stanno ascoltando? La tua chiusura di una storia meravigliosa e ti ringrazio per averla condivisa con noi. Lamberto.
Ma io spero che qualcuno ascolti, che qualcuno non si chiama al calcio veramente, se ci mette l'impegno, l'agonismo, la volontà, lasciando da una parte ogni tanto lo studio, che è fondamentale, fra parentesi, se c'è l'impegno, la voglia, la convinzione dei suoi mezzi, senza aspettarsi tante cose, vedrà che prima o poi, se si sacrifica nel mangiare, nel non fumare, nel non prendere droghe, specialmente droghe, questo è un momento brutto della nostra esistenza, che i giovani ancora si drogano, se non fuma, se non fa l'aperitivo, lascia fare l'aperitivo a quelli che
Vatta ad
ormai
allenare.
non hanno futuro, si alleva, vatti a allenare, vedrai che prima o poi le soddisfazioni le avrai.
Lamberto, grazie, grazie, grazie e da parte di tutti noi complimenti e soprattutto di nuovo grazie per aver condiviso la tua bellissima storia di vita, la tua storia di calcio e quello insomma che ci lascia perché sei assolutamente un esempio. Grazie davvero, grazie mille
Grazie, ciao
all'Alberto
ciao.
Boranga e noi dopo questa bellissima storia di vita ci diamo appuntamento qui su TMV Radio alla prossima storia di calcio.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.